che questi capitoli sono i capitoli centrali, sia dal punto di vista del contenuto, ma anche dal punto di vista della musica di questo libro, del suo ritmo, no? Del suo respiro. Sono capitoli bellini proprio, è il gusto della storia, dunque in qualche modo cerchiamo di goderci. Inoltre, questi capitoli 5, 6 e 7 rappresentano il nucleo centrale rispetto alla domanda che ci ponevamo ieri, no? La partenza sulla delusione, con tutta la riflessione sulla delusione che abbiamo fatto, eccetera, no? Se non vogliamo che la questione rimanga lì, cioè che quello non sia l'inizio di un libro, ma invece la fine, se non vogliamo rimanere fermi come se il discorso sulla delusione fosse tutto quello che c'è da dire, allora bisogna che facciamo estrema attenzione a questi capitoli che sono il cuore del libro e che consentono il viaggio. Questo è il primo dato. Il secondo dato, che per secondo me è molto importante, è questo. Attenzione, perché questi capitoli sono quelli più a favoletta, cioè hanno questo andamento di racconto, succedono le cose, ci sono pochi discorsi, ci sono queste strane storie, il pesce, il compagno, la storia l'altra. Dunque, per piacere, ricordate l'ammonimento evangelico, bisogna ritornare come bambini, eh? Leggeteli come una favola, non leggeteli come un testo di morale, con che cosa mi insegna, come un testo scientifico, perché sennò succede, non si capisce niente, eh? Ok, capitolo 5, intitolato Il compagno dalla Bibbia di Gerusalemme, intitolato da me La compagnia o dello sbilanciamento. La questione è da qui in poi, cioè la delusione non è un problema. Ieri dicevo, la delusione non è contraria della soddisfazione, fa parte dell'economia vitale degli esseri umani, i vivi sono a volte delusi, a volte soddisfatti. Ora, il problema, la differenza invece si fa da qui in poi, cioè, per rifarci a un discorso fatto ieri, che cosa ne fai di questa delusione? Che fa parte dell'apparato con cui gli esseri umani vivono. E da qui in poi, da che cosa se ne fa? Ci sono le differenze. Per esempio, è diverso essere credenti o non essere. Ok? Quello che ci viene qui proposto è un quadro in cui apparentemente Dio c'entra poco, molto meno che nei primi capitoli, c'è molto meno preoccupazione sulla legge, la giustizia, eccetera, e molto più sulle cose che fanno gli uomini, ma evidentemente il quadro è quello dato dai primi capitoli, cioè dagli uomini giusti, fedeli alla legge, cioè da coloro che della delusione vogliono fare qualcosa non semplicemente per sé, ma coram Deo, di fronte a Dio. Ok? È chiaro questo? Allora, l'ultima parte del capitolo precedente è stato il discorso del padre al figlio, quel discorso testamento motivato dal denaro, in realtà con tutto un altro tema, e l'ultimo versetto è vero. L'inizio dice: allora Tobia rispose al padre: quanto mi hai comandato io lo farò, o padre, ma come potremo riprendere la somma dal momento, ma come potrò riprendere la somma dal momento che lui non conosce me né io conosco lui? Che segno posso dargli perché mi riconosca, mi creda e mi consegni il denaro? Inoltre, non sono pratico delle strade della media per andarvi. Questo è esattamente, se avevamo un dubbio, la nostra obiezione. Che devo fare? Non so. Anzi, l'obiezione di Tobia, cioè esattamente l'obiezione che facevamo ieri sera, no? Dopo la messa, uguale, identico. Cosa devo fare della mia vita? Dunque non siamo lontani dal racconto, eh? Anzi, Tobia, l'agiografo che scrive Tobia, utilizza due elementi più, ancora più tipici, cioè caratterizza la domanda che cosa devo fare in un modo assolutamente tipico, cioè la domanda delle domande, la madre di tutte le domande. Allora, come potrò riprendere la somma se lui non mi conosce? Io non conosco le strade della media. È veramente un fratellino nostro, Tobia. Il suo problema è capire, conoscere. tutto il libro smentirà questo tipo di problema, come avremo occasione di vedere. Ha il problema della zucca, come noi. Non so, non capisco, non conosco, non sono conosciuto. Credo, dopo tutta la giornata di ieri, che non sia necessario insistere più di tanto, ma vi chiederei di fermarvi su questa domanda, cioè di chiedervi in qualche modo quanto è la vostra domanda. Per esempio, chi avete paura che non vi riconosca? E quali sono le strade che non conoscete? Rispose Toby al figlio: Mi ha dato un documento autografo e anch'io gli ho consegnato un documento scritto. L'ho diviso in due parti e ne prendemmo ciascuno una parte. L'altra parte la lasciai presso di lui con il denaro. Sono ora 20 anni da quando ho depositato quella somma. Cercati dunque, oh figlio, un uomo di fiducia che ti faccia da guida. Lo pagheremo per tutto il tempo fino al tuo ritorno. Va dunque da Gabael a ritirare il denaro. La risposta alla questione di Toby è un documento e un compagno. Non mi riconoscerà, non so le strade. Ho dato un documento, cercati un compagno. Ok? E fino qui siamo ancora nell'apparato tradizionale di un uomo fedele alla legge. Il documento non è una novità. In una cultura e religione come l'ebraismo, dove la Torah, dicevo ieri nella ripetizione di storia, l'analfabetismo è sconfitto da 1000 anni prima di Cristo nel mondo ebraico, in una realtà dove la Torah, il documento, il libro, è il riferimento per tutta la vita e regola tutta la quotidianità, il riconoscimento si fa con un documento, con un testo. Ci si riconosce per un testo. Se fossi un briciolo più in forma, qui potrei parlare circa sulle 2 orette, nel senso che pensiamo a cosa significa questo nella nostra esperienza di fede. Da chi vogliamo essere riconosciuti? E qual è il testo, non necessariamente libro, ma il testimone che ci consente di essere riconosciuti? E perché abbiamo, nonostante questo, paura di non essere riconosciuti? Voglio dire, traduco concretissimamente, quando noi siamo stati nel primo gruppo giovanissimi che ci ha gasato così tanto che ancora mo non riusciamo ad andarcene da questi giri, avevamo sicuramente un educatore o un amico di gruppo, eccetera, che ci ha riconosciuti, cioè che ha saputo ad un certo punto, per fortuna, per puro caso, per ispirazione divina, perché era intelligente, perché era ben preparato, per un milione di motivi, trovare la via di accesso al nostro cuore attraverso la nostra ferita, che ha visto qual era il punto che ci faceva male e ha detto delle parole, un testo che ci ha consentito di sentirci riconosciuti. Questa cosa ci ha messo in cammino. E questo normalmente, se è accaduto quando eravamo giovanissimi, ci ha anche consentito di vivere la nostra adolescenza, oltre che di metterci in cammino rispetto al Signore, cioè ci ha dato un rapporto buono con degli altri, ci ha consentito di poterci innamorare, litigare, disperare, tutte quelle cose lì che abbiamo fatto a 15 anni. Quando noi facciamo gli animatori, che lo sappiamo o no, che lo diciamo con queste parole o no, è un'altra questione, ma di fatto ciò che facciamo, l'operazione che tentiamo è sempre di far sentire il giovanissimo che incontriamo riconosciuto, fargli capire che il suo nome è per noi significativo, che per esempio la sua disperazione non ci è marziana, perché si dispera così, no? Ma che la vediamo, che ha un contorno. E giustamente diciamo, ad esempio, che in Azione Cattolica lo stile di animazione, uno scrive dei libri, fa dei manuali di preparazione, fa dei corsi, ma poi si passa come un testimone personale. Il nostro testo di riconoscimento è l'aver incontrato un animatore così. Allora, questo è l'apparato degli uomini giusti, hai paura di non essere riconosciuto, c'è un documento. Non so se riesco a spiegarmi. E per le strade, per il viaggio, si cerca un compagno. Le identità si possono scrivere, ma per camminare bisogna avere uno che si muova. Un libro non è compagno sufficiente per un viaggio. La questione è che il documento, la legge che consente di riconoscere, è molto chiaro nei primi quattro capitoli. Gli insegnamenti di Tobi sono tutti nella legge. Dunque, della legge non si parlerà nel corso del libro, come non si parlerà del documento. Vedrete che nel racconto viene totalmente dimenticata questa questione del documento, ma si parla del compagno, e tutto il racconto del libro si occupa del compagno di Raffaele, perché questa è la vera novità. Questo è il vero passaggio dallo stare chini sulla legge, quando anche la carne della mia carne, cioè la compagnia più grande che mi viene dato, si piglia gioco di me. Ricordate lo scherno della moglie? La vera novità è un compagno, una compagnia, un angelo. Allora, tutto il discorso fatto ieri, la nostra domanda, aiuto che faccio, la delusione, tutto il discorso fatto ieri, si continua a occuparsi della legge, a cercare di fare ragazzi per bene, andare in parrocchia, mantenere l'impegno. Non è che uno butta via tutto, il documento continua a servire, ma occorre cercare un compagno. Questa è la vera novità per fare strada, per fare il viaggio, se no si sta fermi e si seppelliscono cadaveri. Ok? Uscito via, in cerca di uno pratico della strada che lo accompagnasse nella media, uscì e si trovò davanti l'angelo Raffaele, non sospettando minimamente che fosse un angelo di Dio. Ciò che si cerca è uno pratico della strada, ciò che si trova è un angelo. Oh oh. Questo fa parente con le preghiere furono accolte. Se Tobia avesse trovato una buona guida, che era ciò che cercava, avrebbe ripreso il denaro. Punto. Ma Tobia ha trovato un angelo. E certo, ha anche preso il denaro, ma nel racconto questa cosa diventa la cosa meno importante. Si è sposato, ha guarito la cecità del padre, ha guarito la maledizione di Sara, ha trasformato i lutti in feste. Questo è quello che è accaduto, perché cercando uno pratico della strada ha trovato un angelo, ma non sospettava che fosse un angelo, il che è un classico della scrittura. In particolare vi consiglio di leggere un versetto che io di solito scrivo sui biglietti d'auguri della gente che si sposa, perché è molto poco conosciuto, ma io lo trovo di una bellezza infinita. Sta al capitolo 13 della lettera agli Ebrei, ve lo leggo perché è troppo carino, versetti 1 e 2: perseverate nell'amore fraterno, non dimenticate l'ospitalità, alcuni praticandola hanno accolto degli angeli senza saperlo. Gli angeli non si cercano, si accolgono gli ospiti, si cercano quelli pratici della strada, ci si cerca un amico, un compagno, eccetera. Gli angeli si trovano. E saimo quanti ospiti antipatici abbiamo sfamato prima di riuscire a beccare un angelo. Come dice una mia amica, e sai quanti ospiti è toccato baciare prima che uno si trasformasse in principe. Voglio dire, le favole funzionano così. Quello che uno vede è un rospo, ma non è che dice tanto so che è una favola e poi questo è il principe. Quello che vede è un rospo, è proprio un rospo, un rospaccio nero. E sai quanti rospi tocca baciare. Allora, gli angeli si incontrano cercando uno pratico della strada. Dunque, avendo cominciato in sé lo sbilanciamento del voler viaggiare, dell'aver detto la propria paura, io non so, non conosco, mo come faccio, aiuto, dunque calmiamoci, adesso organizziamo, cerchiamo uno pratico della strada o un angelo, capito? Ovviamente c'è tutta una tradizione di viandanti sconosciuti nella letteratura biblica. Il più classico, e vi consiglio, se avete un po' di tempo che vi cresce stamattina, di rileggere il testo, è Luca 24, il viandante di Emmaus, Gesù stesso. I discepoli di Emmaus non cercano Gesù, non sono le donne, che normalmente hanno bisogno di meno mediazioni, dunque partono e vanno al sepolcro. I discepoli sono maschi, se ne vanno. Non cercano Gesù, sono scocciati che il viandante li disturbi, trovano un viandante silenzioso e sconosciuto che... Allora, c'è tutta una tradizione sui viandanti sconosciuti. Allora, gli disse, di dove sei, o giovane? Rispose, sono uno dei tuoi fratelli israeliti venuto a cercare lavoro. Riprese Tobia, conosci le strade per andare nella media? Gli disse... Certo, parecchie volte sono stato là, conosco bene tutte le strade, spesso mi ricai nella media, alloggiai presso Gabal, il nostro fratello che abita a Raghe di Media, ci sono 2 giorni di cammino da Ecbatana a Raghe, Raghe sulle montagne, eccetera, eccetera, e Tobia a lui, aspetta, o giovane, che vado ad avvertire mio padre, ho bisogno che tu venga con me e ti pagherò il tuo salario. La compagnia che fa tutta la differenza di questo libro inizia sotto il segno della menzogna. Sulla domanda chiave di Tobia. Tobia ha una questione su identità e conoscenza. Su questo Raffaele mente. Non mente su questioni periferiche, mente esattamente sul desiderio di Tobia. Tobia dice, non mi riconosceranno, non conosco le strade. Raffaele dà un'identità falsa di sé e dice di conoscere benissimo tutte le strade, di essere stato un sacco di volte in media, eccetera, eccetera. Conclusione, gli angeli sono di gran bastardi. Cioè, sì, quella della barzelletta del panino, esatto. Cioè, la compagnia funziona su una sintassi amorosa. Cioè su una sintassi in cui vero o falso, giusto o sbagliato, conosciuto o sconosciuto, eccetera, non funzionano nella direzione di la buona educazione borghese. Mentire non è ben educato. Tutti gli innamorati hanno mentito, perché nessun amore sopravvive senza qualche menzogna. Come sa ogni innamorato, non qualsiasi menzogna, non basta che sia. Allora, più che di menzogna, dicevo ieri, si tratta di finzione. Cioè bisogna mettere in scena una commedia, e Raffaele lo sa. Bisogna creare una scenografia. Perché Tobia non vede. Tobia è cieco. Siccome Tobia non vede, o non vede ancora, per dargli abbastanza cuore e coraggio per fare delle cose che apparentemente per lui sono profondamente rischiose, è necessario mettere in scena una commedia che gli consenta di... Cinque 8. Gli rispose, ecco ti attendo, soltanto non tardare. Per la serie, bel tipo, è un disoccupato, che fretta. Dice, sono venuto a cercare lavoro. Quell'altro gli offre un lavoro e gli dice, aspetta un attimo che vado a parlarne con mio padre. Imporrebbe buona educazione che questo dica, ah grazie, veramente, sì sì, posso aspettare, sì, no? Questo dice, sì vabbè, ma datti una mossa. Ma come si permette? gli angeli sono presuntuosi. Il problema che c'è sotto questo versetto apparentemente insensato nel racconto è la compagnia, lo sbilanciamento, la parola della salvezza che passa a un'urgenza. C'è un tempo favorevole. Tempo favorevole non può essere lasciato passare in vano. Nella salvezza c'è un'urgenza. Tobia va, informa suo padre, bla bla bla, chiamalo, voglio conoscerle, voglio sapere di che famiglia, di che tribù, se è persona fidata, se non lo è. Tobia uscì a chiamarlo, entrò da lui, Tobi lo salutò per primo, l'altro gli disse, l'altro è Raffaele, no? Posso tu avere molta gioia? Tobi risponde, che gioia posso ancora avere? Sono un uomo cieco, non vedo la luce del cielo, mi trovo nell'oscurità come i morti che non contemplano più luce. Anche se vivo, dimoro con i morti, sento la voce degli uomini, ma non li vedo. Gli rispose, fatti coraggio, Dio non tarderà a guarirti, coraggio. E Tobi, mio figlio Tobia vuole andare nella media, non potresti accompagnarlo, io ti pagherò. Rispose, sì, posso accompagnarlo, conosco tutte le strade. Mi sono recato spesso nella media, ho attraversato tutte le sue pianure, i suoi monti, ne conosco tutte le strade. Allora, un saluto di gioia e una reazione di irritazione. Tra i due il più ragionevole è Tobi, non l'angelo. Tobi è fermo, dimoro tra i morti. Ci riporta il tono letterario dei primi quattro capitoli, modo nuovo, parliamo di cadaveri. La parola angelica, oltre che una menzogna, oltre che menzognera, è inattuale. Ma come si permette? Cioè, sta pigliando per i fondelli, come possa tu avere molta gioia? Ma di che stiamo parlando? Insomma, ma renditi conto, stai salutando un uomo vecchio, cieco, depresso. Un attimo di buon gusto. Pure in quei casi dice buongiorno e si limita. La parola angelica si presenta, un incontro con la compagnia angelica si presenta menzognero e inattuale, sballato. Ma cos'è che qualifica? Qual è la carota che Raffaele fa ballare davanti agli occhi dei due? Conosco tutte le strade. Che si rivelerà essere la cosa più inutile. Ma il desiderio di Tobi e di Tobia è non conosco, non conosco, non conosco. Allora l'angelo dice, io conosco, tranquillini. E intanto mente, dice cavolate, fa un sacco di altre cose. Però continua a dirgli, tranquilli, io conosco. Chiaro? Tobi, uomo giusto, preoccupato della legge, anche di fronte alla possibile risposta di un suo bisogno, conosce le strade, pone la questione della legge. Di che radice sei? Di che tribù? Tra quelli che sacrificavano a Gerusalemme o tra quelli? Non ci sporchiamo, nemmeno per rispondere a un nostro bisogno. La giustizia di Tobi è radicale, eh? È molto corretto, coerente. Su questo Raffaele si permette la menzogna finale. Sono il figlio del tale, di quel tal'altro, che erano pii, santi, religiosi. Gli racconta un sacco di storie. Perché riconosce la coerenza interna di Tobi, dunque non la vuole violentare, lo mette tranquillo, ma non è un problema. È talmente irrilevante come problema, che in qualche modo l'atteggiamento che Dio ha verso delle nostre preoccupazioni morali le piglia sul serio perché sono serie per noi, di suo se ne frega. Non so se riesco a spiegarmi. Non è il suo problema. Nella misura in cui il nostro se ne occupa. Ma solo nella misura in cui è il nostro. E tra l'altro di solito se ne occupa barando a nostro favore. Ogni diritto è dalla parte del penitente. Cioè, ci fa tornare i conti. Quando noi, una delle cose che diciamo, credo più spesso, che i buoni dicono più spesso, ci abbiamo il problema se, ma io forse sto facendo questo ragionamento per giustificarmi, la risposta nel 90% dei casi è sì, seguito da virgola e fai bene, punto. Nel senso che Dio fa così, ci giustifica. Il giusto, innocente, giustifica molto, punto, Dio ci giustifica. Dunque uno, se si giustifica, comincia ad avere una parentela con la misericordia di Dio che non fa niente male alla salute né all'animo. Forse dico queste cose per giustificarmi. Sì, certo che no, certo che sì. Questo è quello che è da fare, perché Dio bara sempre a nostro favore. Leggiamola dal nostro punto di vista, da una struttura moralistica. Si assume la colpa, questo è Gesù, l'innocente giusto si prese i peccati, tradotto è Dio si assume la colpa di mentire lui per non farci mentire noi, dato che noi abbiamo il problema della menzogna. L'angelo mente perché Tobi possa essere tranquillo con la legge. E mentire di per sé rispetto alla legge è sbagliato, cioè si assume l'onere di farci venire lui i sensi di colpa nel caso, per consentirci di essere liberi di fronte ai nostri eventuali sensi di colpa, perché nell'Eterno i sensi di colpa sono una tale perdita di tempo inutile che se li piglia lui che ha tutto il tempo, perché noi avendo un tempo limitato è meglio che usiamo il tempo per altre cose. Questa è la lettura dal nostro punto di vista moralistico. Ovviamente Dio non si fa i sensi di colpa, ma detto ciò, vabbè, è uguale. È chiaro questo passaggio? La grandezza di Tobia e di Tobia sta tutta nei versetti tra il 15 e il 17. Per il resto sono un po' imbecilloni. Tutta la loro grandezza sta in questi due versetti. Si sbilanciano. Credono alle menzogne. La nostra grandezza sta nel credere alle menzogne di Dio. Questo è. Dove menzogna è il nostro punto di vista, no? Nel senso che uno dice: siete miei figli, mio sguardo maturo e adulto sulla realtà, ma io sono peccatore, Dio mente. Credere alla menzogna di Dio, al fatto che siamo suoi figli salvati, è la nostra grandezza. Chiaro? O, tradotto in termini più esistenziali, lasciarci amare da Dio, lasciarci coccolare da Lui è tutto ciò che abbiamo da fare. Allora, la grandezza sta tutta nei versetti 15-17. Lo sbilanciamento diventa contratto e dunque può diventare benedizione. Ti do una dramma al giorno, eccetera, eccetera. Fa il viaggio con mio figlio e ti darò ancora di più. Farò il viaggio con lui. Attenzione. Non temere, partiremo sani e sani ritorneremo, perché la strada è sicura. Tobi gli disse: sia con te la benedizione, o fratello. Da qui in poi spariscono, vedremo quasi totalmente, le parole sui cadaveri e cominciano le parole sulla salute. Perché chi è morto ha il problema delle sepolture, chi è vivo ha il problema di star bene. E quando la gente dice che devo fare e la mia risposta è star contento, di questo si tratta. Da qui in poi l'augurio, il ritornello, no? Fateci caso, in tutti i capitoli è sempre sani e salvi partite, sani e salvi tornate, la mia gioia è di vedervi sani e salvi. Cioè il tono letterario comincia a rovesciare dal contratto, dalla benedizione. Dire bene la propria vita significa che invece di vedere cadaveri, tombe, sepolture, lutti, lacrime, si comincia a dire: ah, siamo in salute, facciamo un bel viaggio, rivediamoci tranquilli, cerchiamo di fare, difendetevi. non è posso morire, dunque figlio preparami la sepoltura, ma è difendi la tua vita, torna sano e salvo. È chiara la differenza d'accento? E su questo nasce la benedizione, sia la benedizione con te. Tre righe dopo ritrovate: vi conserverà sani e vi restituisca a me sani e salvi. Fateci caso, d'ora in avanti, in tutti i capitoli che seguono questo ritornello tornerà. Ultima questione, versetti 18-23. Tobi si preparò per il viaggio e, uscito per mettersi in cammino, baciò il padre e la madre. Allora io qui la metto un po' sul ridere per fare in fretta, eh? Tobia si preparò per il viaggio, sì. La metto un po' sul ridere perché vorrei evitare le polemiche, ma è un tema molto serio, e qui, come vecchio e giovane non dicono di età cronologica, ma dicono due parti di me, ciascuno di noi, padre e madre non hanno a che fare con femmina, maschio, eccetera, ma dicono due parti di noi. Questo è un libro psichico, dunque il vecchio e il giovane, il padre e la madre sono le figure di ciò che noi siamo nella nostra globalità totalmente. E non a caso in italiano, a differenza di altre lingue, patrimonio e matrimonio hanno una radice comune, sono il munus del padre e il munus della madre. Patrimonio, matrimonio. Credo che nessuno di voi abbia mai accoppiato queste due parole, che hanno la stessa radice etimologica, munus del pater, munus della mater. Sono la stessa struttura che dice dell'antifemminismo, bla bla bla, va bene, ce lo risparmiamo, ma a questo livello mi riferisco, non c'è a che fare con l'essere femmina o maschio, c'è due componenti, due atteggiamenti fondamentali nei confronti dell'esistenza. Tobia bacia padre e madre, prende congedo da due dimensioni di sé. Allora, il problema del padre è il denaro, il problema della madre è: perché hai voluto che mio figlio partisse? Non è lui il bastone della nostra mano, lui la guida dei nostri passi, si lasci perdere il denaro e vada in cambio della vita di nostro figlio. Il problema della madre è la vita. La nostra parte materna vede più lontano. La nostra parte materna vede la vita, si occupa di un matrimonio. La nostra parte paterna, di ciascuno, maschio e femmina, sempre, vede le cose e fa un contratto sbilanciante sul denaro, apparentemente. Ci mette un attimo, Toby sarà felice del matrimonio con Sara, cioè che ciò che gli torna è una vita nuova e non il denaro. Ne sarà felice, ma ci mette un attimo a capire che lo scopo era quello. La madre vede più lontano, ma attenzione, per questo la madre ha più paura e dice: no, lasciamo perdere, non partiamo, rischia la vita, perde i luri di soldi. Ma no, ma chi se ne frega dei soldi? Cioè, attenzione, noi abbiamo sempre dentro di noi una parte che calcola meno, che vede la vita e non le cose, e dunque ha più paura, e una parte che vede le cose e non la vita, e dunque dice: sì, adesso farò, dunque mi occupo, mi organizzo. No, questo è un problema, bisogna stare caldo, i problemi si affrontano, uno si mette lì, e perché non è una tragedia. E poi abbiamo una parte che invece, hai un bel spiegargli che non è una tragedia, si dispera. Allora, attenzione, la soddisfazione finale è alla madre, non al padre. La salvezza è vita, non cose. Ma senza il padre non si viaggia. Non stare in pensiero. Nostro figlio farà buon viaggio. Tornerà in buona salute. I tuoi occhi vedranno il giorno in cui tornerà sano e salvo. Non stare in pensiero. Un buon angelo, infatti, li accompagnerà. Il padre dice: come, abbiamo organizzato tutto, abbiamo trovato un compagno, poi siamo anche buoni, dunque Dio li protegge, ma stai tranquilla. Allora, ci va abbastanza madre per vedere la vita e abbastanza padre per rischiare. Fidatevi di ciò che vede la vostra parte materna ma consolate la paura della vostra parte materna con un po' di parte paterna. Nella sintesi, la conclusione è una frase di Roland Barthes che io trovo chiarificatrice di tutto questo capitolo, ma se vi confonde di più l'idea lasciatela perdere, però io la trovo molto bella, che dice: non significa forse niente per voi essere la festa di qualcuno? Questa è la compagnia, essere la festa di un altro. E non significa forse niente per voi essere la festa di qualcuno? Nessuno festeggia i suoi compleanni da sé. Uno non è che si sveglia, va davanti allo specchio e dice: buon compleanno! Una tristezza assurda. Ma tutti sperano che un altro gli faccia un sorpresa party, o comunque almeno si ricordi di alzare la cornetta e di dire: beh, buon compleanno. Perché non te lo puoi dire da te, buon compleanno. Ci va che qualcuno, che per qualcuno significhi molto essere la festa per noi. Questo è incontrare angeli. Ok, credo ci sia un buon materiale, un po' più divertente rispetto ai cadaveri e alle tombe, su cui cominciare a lavorare. Se qualcuno crepa dalla curiosità, può leggersi gli anteprimi capitoli seguenti per vedere cosa succede, perché appunto nel pomeriggio ci saranno questi capitoli carini che in parte tra l'altro finiscono per rispondere alla domanda: cosa fare? Datevi degli orari fino alle 8. Dovrebbe aver cominciato a dare un attimo più di soddisfazione. Sta cominciando a diventare divertente, non si parla più di tombe e di cadaveri, finalmente. I capitoli 6 e 7. La storia, spero che l'abbiate presente, che li abbiate già letti. C'è un capitolo che la Bibbia di Gerusalemme chiama, il primo capitolo, il pesce, e il secondo capitolo che chiama Raguele, il padre di Sara. I due capitoli rappresentano assolutamente una unità. Allora, indicazione per leggere i due capitoli. Avete presente il cantastorie? Venghino signori, venghino, bla bla bla. Manifesto: nel primo quadro si vede e nel secondo quadro si vede. Presente? Questo è il genere letterario. Allora, abbiamo venghino signori, venghino, due prologhi, e poi una serie di scene parallele, 3 più 3, e un epilogo. Voi leggendo questi capitoli fate lo sforzo mentale di immaginarvi un cartellone in cui ci sono due fregi iniziali col titolo, tre quadri per ogni titolo e da una parte sola un quadro di conclusione, la finale. Cambia la musica di solito. Allora, questo è il genere letterario di questi due capitoli. Dunque per questo sono anche carini, cioè hanno proprio un tono letterario da cantastorie, che cerca di acchiappare l'uditore, che ha delle rime, che ha delle figure che ritornano, in modo che uno, se si era un attimo distratto perché il bambino aveva cominciato a frignare eccetera, viene riacchiappato dall'immagine. Sono figurativi. Quindi per favore, se qualcuno dopo aver letto il capitolo 6 e 7 mi chiede se è vero che il pesce era magico o no, lo uccido. Siete avvertiti. Nel senso che uno non si chiede di fronte al manifesto del cantastorie se davvero la donna barbuta c'aveva la barba. Non è questo il problema è che la donna barbuta è immaginativa e ti serve ad acchiappare per dirti la stranezza, la cosa, la questione, in cui tu vieni catapultato dentro la favola e ti fai prendere, ok? Bene.
Allora, i titoli, fregio, venghino, signori, venghino. Il capitolo 6 ha come titolo la parola angelica. Il titolo 7 ha come titolo, il capitolo 7 ha come titolo l'uomo fa i compiti. Come i cantastorie, esattamente come i cantastorie, le cose prima si dicono e poi accadono. In tutte le fiabe succede così. Nelle fiabe c'è sempre la fata buona che dice: ti pungerai, dormirai, ma verrà un principe che... E dopo cosa ti dice la fiaba? Accadde dunque che si punse, bla bla bla. Perché la cosa che dà tanta sicurezza delle fiabe è che uno non deve aspettare la fine per sapere che finisce bene. La cosa che fa tanto bene alla salute delle fiabe, che ti toglie l'ansia, che ti toglie la paura, che uno non si spaventa se c'è il lupo cattivo, è che prima si spiega e poi accade. Dato che spiegando ti hanno già detto che va a finire bene, uno si mette tranquillo, si diverte di quello che accade, dice: ah, scemo, ma perché ti spaventa? Non ti spaventare, eccetera. E arriva alla fine e dice: visto, è proprio accaduto così. Chiaro? Questa è la logica del capitolo 6 e del capitolo 7. Il capitolo 6 è la parola angelica dice. Il capitolo 7 è l'uomo si mette lì e pa pa pa. Però, come in tutte le fiabe, siamo noi che sappiamo già tutto. Cappuccetto Rosso non sa come va a finire nella fiaba. Come quando uno si sogna che sogna. Vi è mai capitato di sognarvi? In cui nel sogno uno sa che sogna, in alcuni casi, ma il sé sognato non lo sa, e dunque si angoscia, paura, scappa, cioè, il sé non le cose. Le fiabe funzionano così, chiaro? Allora, c'è un piccolo particolare su quale vi vorrei mettere una pulce nell'orecchio. La parola angelica, in questo caso la parola delle fiabe e così via, funzionano normalmente, cioè si dice cosa accadrà e poi accade, perché di solito in tutte le fiabe c'è una prova. Si dice cosa accadrà e poi si dice: questo accadrà se... C'è sempre un torneo, un bosco da attraversare, un drago da sconfiggere, una prova, una matrigna da cacciare, una prova, per esempio, non ridere, non sorridere, non voltarsi indietro, non una cosa, no? C'è una sola parola che si realizza senza bisogno di prove, di tornei, di boschi, di cose. Cioè, il mio discorso su questo va letto come una fiaba, prima sera, cantastorie, eccetera, e sul piano dell'oggetto materiale Bibbia, il racconto funziona così. Ma qui di parola di Dio stiamo parlando. L'angelo dice la parola di Dio. Nel racconto di Tobia non c'è prova da superare. Questa è una differenza dell'oggetto materiale che ci dice una cosa. Non c'è torneo. Tobia non si guadagna in nessun modo ciò che deve fare. Attenzione, non è una differenza da poco per una fiaba. Allora, capitolo 6, la parola angelica, prologo. Il giovane partì insieme con l'angelo e anche il cane li seguì. Qualcuno di voi aveva notato che c'era un cane? No.
Sì?
Sì? Questo cane è molto strano in Tobia, compare e scompare ogni tanto. E io ho un'ipotesi, ma questa è un po' delirante, però ve la racconto uguale. E non c'è solo la compagnia angelica che fa compagnia a Tobi, c'è anche una compagnia più umana, il cane, che compare e scompare, non così decisivo, però ogni tanto c'è. Ma in questo sistema di giusti rischia di essere il più umano il cane. E si avviò con loro. Camminarono insieme finché li sorprese la prima sera. Allora si fermarono a passare la notte. Il giovane scese nel fiume per lavarsi i piedi, quando ecco un grosso pesce balzò dall'acqua e tentò di divorare il piede del ragazzo, che si mise a gridare. Ma l'angelo gli disse: afferra il pesce e non lasciarlo fuggire. Allora, la prima parola angelica dice: afferra il pesce e non lasciarlo fuggire. C'è un kairos, un'occasione, un pesce. La figura del pesce è bellissima, sta in un altro elemento. Gli esseri umani stanno sulla terra e i pesci stanno nell'acqua. Sguiscia e sguscia. Afferrare un pesce non è la cosa più semplice del mondo. Ci sono cose più facili da afferrare, Passa per un momento. Ed è pure un pesce cattivo, tenta di divorare il piede, fa paura. La reazione di Giobbe è: ah! Questa è l'occasione della grazia. Sgusciante da un altro elemento, di solito fa paura. La reazione di Toby, quella naturale, è gridare. Una parola angelica gli dice: afferra il pesce. Il ragazzo riuscì ad afferrare il pesce e a tirarlo a riva. Questo è tutto ciò che Toby ha da fare in sto giochino. Da qui in poi deve solo ricordarsi. Afferrare ciò che fa paura. Se volete, la continuazione delle delusioni. La differenza del tema del discorso sulle delusioni. La differenza tra Toby, che di fronte alla delusione dice: Signore, tu sei giusto e io voglio morire, e Tobia, che di fronte alla paura afferra, è tutta la differenza. Devo ripetere o è chiaro? La differenza fra Toby, che di fronte alle delusioni dice: Signore, tu sei giusto e io voglio morire, di fronte alle delusioni magari dice: Signore, tu sei giusto, se è un giusto, ma la conclusione è: io voglio morire. Chi è in viaggio, di fronte alla paura, per incoscienza, per disperazione, per afferrare le proprie paure. Questo è il prologo, che va avanti. Gli disse l'angelo: apri, togli il fiele, eccetera. L'avete letto, no? Cioè questa scomposizione di elementi, dicendo che queste cose serviranno per... Cioè la parola angelica dà una chiave di lettura della parola e della paura, e dice a cosa la paura servirà. Sto facendo un'affermazione molto grossa, La parola angelica dà una chiave di lettura della paura e dice a cosa la paura servirà. Non lo spiega prima, Non gli dice: dovrai afferrare un pesce perché poi servirà, eccetera, eccetera. Di fronte alla paura gli dice: afferra. E una volta afferrata, aiuta a comprendere a cosa la paura servirà. Ok? Sì. Lo afferra perché l'angelo gli dice: afferra il pesce e non lasciarlo fuggire. Cioè lui si fida, no? Ma lui si è fidato della menzogna, ci ha creduto all'angelo. Quando l'angelo gli ha detto: io sono Anania, eccetera, lui crede all'angelo. Questo è il qualificante, no? Fuori di metafora, nella vita concreta, no? Il discorso è questo: se uno si fida di un amore, si trova dei coraggi dentro che non sa dove li ha presi. Cioè, credo che ciascuno di noi si è trovato almeno una sera a dire: ma io ho detto quella cosa, io ho fatto, ma sono io, ho proprio fatto quella cosa. Nel senso che una volta che uno si è sbilanciato dentro una passione, poi si trova dentro delle risorse che non sapeva d'avere, perché è l'amore dell'altro che te le chiama. Fuori da una passione tutto è troppo difficile, non c'è coraggio abbastanza per niente. Per questo ho insistito molto sul lavorare sulla delusione e sulla, sullo sbilanciamento che può seguire la delusione. Ok? Si è messo in strada con lui, si è fidato che sapeva la strada, che non lo portava a perdere, che non era un brigante, si fida anche di questo, evidentemente. Dentro un amore uno si fida. È di casa buona, non può mentire, no? Infatti. Prende la sua paura, c'è poco da perdere, esatto, il meccanismo è questo. Allora, finito il prologo. Il prologo è afferrare ciò che fa paura e interrogare l'angelo perché spieghi a cosa serve la paura. Cominciano le scene. Le scene sono 10-13, 14-15, 16-19. 10-13, prima scena. Erano entrati nella media, non già vicini a Ecbatana, quando Raffaele disse al ragazzo: fratello Tobia, eccomi, questa notte dobbiamo alloggiare presso Raguele, tua parente. Egli ha una figlia chiamata Sara. E all'infuori di Sara nessun altro figlio o figlia. Tu come parente più stretto hai il diritto di sposarla, bla bla bla, una ragazza seria, coraggiosa, gliela presento. E aggiunse: tu hai il diritto di sposarla, ascoltami fratello, io parlerò della fanciulla al padre questa sera perché la servi come tua fidanzata. Quando torneremo da Raga e faremo il matrimonio, so che Raguele non potrà rifiutarla a te o prometterla ad altri, perché gli incorrerebbe nella morte secondo la prescrizione di Mosè, ma ascoltami dunque, questa sera parleremo alla fanciulla e ne domanderemo la mano. Al nostro ritorno da Raghi la prenderemo e la condurremo con noi a casa tua. Il progetto di colui che sa. Questa scena è: nella prima scena vediamo il condottiero, che è il condottiero Raffaele, no? Ha preso in mano la situazione, colui che sa, che spiega il progetto della battaglia. Mo andiamo, io ci parlo, lei è una ragazza brava, ti assicuro io, fidati, è seria, eccetera, eccetera. Il progetto di colui che sa, poi torneremo insieme. Oh, fino qui nessuno aveva parlato di matrimoni. Pare totalmente campato in aria. Notate la progressione. La progressione delle tre scene è importante. Nella seconda scena cosa si vede? Allora Tobia rispose a Raffaele: fratello Azzaria, ho sentito dire che essa è già stata data in moglie a 7 uomini ed essi sono morti nella stazione nuziale. Ho sentito inoltre dire che un demonio le uccide i mariti. Per questo ho paura, il demonio è geloso di lei, a lei non fa del male, eccetera. Io sono l'unico figlio di mio padre. Ho paura di morire, di condurre così alla tomba la vita di mio padre e di mia madre. Della serie, non per me che sono un figo, ma insomma, poi essendo il figlio unico, no, mi dispiace per mio papà. Ecco. Non hanno altro figlio che li possa seppellire. Ogni arretramento è sotto il segno dei cadaveri. Tornano le parole, che ormai vi dovrebbero dare un segnale immediato. Ogni mancanza di fiducia dentro l'amore riporta indietro. Allora, nella seconda scena si vede, dopo il progetto del condottiero, l'obiezione di colui che non vede. Toby non vede niente, non vede Sara, non è innamorato, non gli frega più di tanto, sa quello che si vede o sentito dire, e fa un'obiezione piena di buon senso. Mi seccherebbe fare l'ottavo, cioè diciamocela tutta, questo è il problema. Nella terza scena si vede, ma quello gli disse: hai forse dimenticato i moniti di tuo padre? Notate come Raffaele gioca sul terreno di Tobia e di Tobia, sulla legge. Mosè, la legge di Mosè prescrive i moniti di tuo padre, gioca sul loro terreno, non sul proprio. Non gli dice: brutto fesso, Dio ha già deciso tutto in cielo, cosa rompi? Io sono un angelo, guarda che so come va a finire, smettila di agitarti. Ma ragiona sul livello di Tobia. Hai forse dimenticato i moniti di tuo padre, che ti ha raccomandato di prendere in moglie una donna del tuo casato? Ascoltami dunque, non preoccuparti di questo demonio, sposala. Sono certo che questa sera ti verrà data in moglie. Quando entri nella camera nuziale, però, prendi il cuore e il fegato del pesce, gli insegna questo giochino, sta magia. Occhio, non è la magia che funziona, è la parola che funziona. Perché se erano nell'epoca tecnologica, invece che nel 200 a.C., avrebbe detto: prendi il laser che abbiamo costruito, eccetera, e appena puoi incenerire il demonio con un raggio superspaziale. che sarebbe stato il nostro genere letterario. Nel 200 a.C. non c'erano i laser, però c'erano le magie, che erano una figata uguale. Ok? Quindi è un puro genere letterario che dipende dalla cultura. Supplicate il Signore del Cielo, ti seguirà, penso che lei avrà dei figli, nessun cadavere da seppellire, una vita, no? Nasceranno figli, starete sani e in salute fino alla vecchiaia. Raffaele è dall'altra parte del problema, è dalla parte dei vivi. Conclusione, questo versetto è un capolavoro assoluto. Quando Tobia sentì le parole di Raffaele, ma perché prima non le aveva sentite? Questo non c'è nella Bibbia. E seppe che Sara era sua consanguinea della stirpe della famiglia di suo padre. Non e seppe che lui era un figo, c'aveva il fiele, il cuore magico, ma seppe che Sara era, cosa che sapeva già. L'amò al punto da non saper più distogliere il cuore da lei. Non l'aveva ancora vista, eh? Allora, potenza della parola angelica. La parola angelica non è solo una cura, una soluzione dei problemi nel futuro, promessa, fidati che vedrai. La parola angelica cambia la realtà, ma quale realtà? Sara non è ancora liberata dal demonio, è il cuore di Tobi che non si può più distogliere da lei. Tobi è già innamorato. E questo cambiamento muoverà tutta la storia materiale, cambierà le cose. Tobi la sposerà, sarà felice, ritroverà il denaro. Ma è il cuore innamorato di Tobi, redento dall'angelo, che cambierà le cose. Questo versetto è capitale, capitale per capire esattamente che cosa ci dobbiamo aspettare, chiedere dalla parola angelica. E cosa vuol dire che la parola angelica ci salva? La parola angelica innamora il nostro cuore di ciò che non abbiamo visto, al punto da non poter più distogliere il cuore da lei. E questo innamoramento crea in Tobi lo spazio necessario di coraggio per trafficare, organizzarsi, fare, disfare, parlare, per far funzionare le cose, anche quelle visibili, secondo il proprio amore. Se le cose non funzionano è perché i nostri cuori non hanno sentito una parola angelica che ha dato loro uno spazio sufficiente per far funzionare le cose. L'angelo non salva cambiando la realtà. L'angelo salva perché la sua parola sentita innamora il cuore di Tobi. Nei fatti e al presente, quando sentì, l'amò a tal punto. E questo consente che tutto il resto cambi. Vedremo dopo l'analogo, la scena analoga, è che Raguele dice: no, ma te sei un bravo ragazzo, sei simpatico, no, guarda, io, cioè, se vuoi te la do, però se io ti do mia figlia, cioè, no, non voglio farti del male, non voglio un altro morto sulla coscienza. E Tobi dice: non ti preoccupare. Capite? E su questo Raguele si convince, loro si sposano, saranno felici, cambia la realtà materiale, le cose cambiano. Ma su questo versetto, la parola dell'angelo innamora il cuore, e un cuore innamorato è onnipotente. Allora, no a ogni spiritualismo. Le parole angeliche non sono consolatorie. Chissà, Dio vuol questa cosa misteriosa, i misteri delle vie di Dio, no? Questo male che mi succede, questo dolore, questa delusione, è il segno che Dio pensa che, no? O peggio, che Dio giudica che io avevo bisogno di una punizione, no? Ne sorgerà del bene. No, ogni lettura di questo tipo, perché la parola di Dio non è astratta, spiritualista, estranea alla storia. Ma no a ogni meccanicismo. Ma perché Dio non cambia la testa al mio capo ufficio? Perché è il mio cuore innamorato che può cambiare, inventarsi le strade per cambiare la testa al mio capo ufficio, non la parola di Dio. La parola di Dio può cambiare il mio cuore,
darmi forza, pazienza, intelligenza, astuzia, capacità di strategia politica a sufficienza per cambiare la testa al mio capo ufficio. Allora, contro ogni astrazione, contro ogni meccanicismo. La parola di Dio lavora sempre, solo e unicamente sul mio cuore. C'è una solo cuore al mondo di cui Dio si occupa ed è il mio. E la potenza che questo sentito, cioè ascoltato, sentito davvero, sviluppa nel mio cuore, consente che io possa cambiare la testa del mio capo ufficio, rovesciare le situazioni, affrontare i dolori, fare progetti, sopportare il mio vice parroco, oppure no. Allora la parola di Dio è sempre concreta, storica, quindi mai astratta, mai consolatoria, mai generica, ma assolutamente sempre e solo attraverso, perché così Dio ha scelto per sé, poi se voleva poteva fare diverso, ma nella Bibbia ha scelto questa strada, sempre solo e attraverso le mie mani, il mio cuore. Chiaro? La realtà vera su cui Dio lavora è la realtà di un cuore che si innamora prima di aver visto. Credo sia chiaro. Capitolo 7 e il parallelo, prologo. Quando fu entrato in Ecbatana, Tobia disse: fratello Azzaria, conducimi dritto da nostro fratello Raguele. Allora vanno, siate benvenuti, quanto somiglia a questo giovane mio fratello Tobi. Il problema di Tobia era: non mi riconoscono. Ironicamente si comincia subito a dire: ma guarda come somiglia a Tobi costui. Ma di dove siete? Conoscete nostro fratello Tobi? Come sta? È mio padre? Vive e sta bene. Ma che vive e sta bene? Sta una petenzia, però vive e sta bene. E mio padre, da quella, allora balzò in piedi, l'abbracciò e pianse, perché le feste sono ancora lutti e la reazione alla gioia è piangere, sono lacrime. Poi gli disse: sì, benedetto figliolo, figlio di ottimo padre, che sventura per un uomo giusto e largo di elemosina essere diventato cieco. Voilà, ritorniamo indietro, le lacrime, i lutti, le delusioni. Ogni personaggio che non ha sentito parole angeliche sta ancora in quel mondo. Si gettò al collo del parente Tobia e pianse anche la moglie Edna e pianse anche la loro figlia Sara.
Una valle di lacrime.
Poi egli macellò un montone del gregge e fece loro una calorosa accoglienza a base di montone e lacrime. Però le feste sono lutti. Chiaro? Questo è il prologo. Allora, il prologo del capitolo prima era il kairos, l'occasione, il pesce, afferrare ciò che fa paura. L'occasione è il pesce e bisogna afferrare ciò che fa paura. Qual è qui l'occasione, il kairos di questo prologo? Il riconoscimento, senza documento né conoscenza, che è un'occasione, e il riconoscimento di un volto nelle lacrime di feste che sono ancora lutti. Sì. Il riconoscimento non assomiglia a mio cugino Tobi costui, viene riconosciuto senza documento, ricordate, né conoscenza, non si conoscevano, no? Il riconoscimento di un volto, ma dentro una festa che è ancora lacrime e lutti. Questo è il kairos, l'occasione analogo al pesce, no? È il parallelo al racconto del pesce del capitolo 6, no? Cioè il titolo è: Tobia è già salvato, il suo cuore è innamorato. Se ne arriva lì bello piripimpante pensando: adesso sposo Sara, wow che bello, e viene accolto con le lacrime. Questa è l'occasione che viene offerta a Tobi per fare i compiti. Raffaele gli ha spiegato, gli ha detto. Raffaele ha offerto a Tobi l'occasione del pesce, gli ha spiegato tutto come funzionava e poi gli dice: vai bimbo. Allora lui si mette a fare i compiti, va da Raguele e questi piangono. E la questione è: che ci farà Tobia con queste lacrime? Si dispera con loro, non ha imparato niente, oppure? Allora,
Tobia un po' goffamente fa i compiti, cioè si prova ad applicare quello che Raffaele gli ha raccontato. Ok? Allora ecco le tre scene in cui fa i compiti. La prima scena era il progetto di colui che sa, Raffaele che aveva detto Sara è buona, eccetera, adesso la sposerai, no? Qui versetto 9, si lavarono, fecero le abluzioni e quando si furono messi a tavola, Tobia disse a Raffaele, fratello Azzaria, domanda a Raguele che mi dia in moglie mia cugina Sara. Come dire, il progetto di colui che non osa. Nel senso che non ha più obiezioni da fare, c'ha voglia di sposarla, ma dillo tu. Perché come, poi io no, io mi emoziono, fai tu, va. Appunto, sei innamorato, non osa, no? Allora, Raffaele non ci aveva mica avuto problemi, non aveva chiamato un altro. Tua cugina Sara, blim, blum, blan, questo, quell'altro, tutto il progetto. Tobia imita e dunque dillo tu, va. Ecco, questo è il succo. 10-11, l'avevamo visto l'obiezione di colui che non vede, no? Tobia che c'è un attimo ho sentito dire che i mariti muoiono, no? Scena analoga, l'obiezione di colui che è onesto. Raguele dice, un attimo, io non voglio far morire il figlio di Tommy. Sono i versetti 10-11. Raguele udì queste parole e disse al giovane, mangia, bevi, sta allegro per questa sera, poiché nessuno lì fuori di te, mio parente, ha il diritto di prendere mia figlia Sara, come del resto neppure io la facoltà di darla a un altro uomo. Però figlio, voglio dirti con franchezza la verità, l'ho data a 7 mariti, scelti tra i nostri fratelli e tutti sono morti, ma ora mangia e bevi figliolo, il Signore provvederà. Raguele è un uomo onesto, non bara, non dice, vabbè riproviamo, magari la sistemo stavolta, chi se ne frega se quello muore, no, dice no, ti devo dire la verità. È persino così onesto da pensare che forse il Signore gli metterà una pezza da qualche parte, ma tutto ciò che sa dire è mangia e beve, sta allegro stasera, perché guarda, è la logica della delusione, mangia e beve, stiamo allegri questa sera, che domani non sappiamo che sarà, non ci abbiamo più energia, no? Non ci abbiamo più fiato. Allora quando Tobia dice parla tu, quell'altro dice dammi in sposa Sara, l'obiezione non è giusto, non è secondo la legge, non ti spetta, non guadagni abbastanza, non è una buona posizione, ma l'obiezione è di quello che è onesto e che è stanco. Ok? Terza scena, analoga, versetto 12. Là era il cuore si innamora. Ma Tobia disse, non fa mica parlare Raffaele, parla lui, è innamorato. Non mangerò affatto né berrò prima che tu abbia preso una decisione a mio riguardo. Rispose Raguele, lo farò. Essa ti viene data secondo il decreto del libro di Mosè, il Signore del cielo vi assiste, eccetera, eccetera. Cioè, Tobia dice no. Questa logica di mangia e bevi e sta allegro questa sera e poi si vedrà, il Signore provvederà, no. Non mangerò e non berrò finché non avrai preso una decisione. Tobia, con dietro Raffaele, che gli faceva coraggio, fa il duro e dice no, basta questa logica di cadaveri di lacrime. No. Assumiamoci la responsabilità, decidi. Poi possiamo fare festa se vuoi, ma non si fa festa per consolarsi. Ed è la follia immotivata di uno sbilanciamento, questa è la grande cura del reale. Raffaele con una parola ha curato il cuore di Tobi. Tobi che fa i compiti, come fa a curare il reale? Con un gesto di coraggio. Si sbilancia fidandosi più del suo cuore che dei dati di fatto. I dati di fatto sono che i mariti muoiono. E lui dice no, il mio cuore è innamorato, fermi tutti, no, è così. È la follia di fidarsi di un cuore già redento, già salvato. Di stare dalla parte del proprio cuore. Di fare compagnia al proprio cuore. E non stare dalla parte delle cose. Così Tobia fa spazio alla salvezza possibile nel reale. C'è un epilogo. L'epilogo sono i versetti 13-17, che non hanno analogo nel capitolo 6. Sono questi capitoli di questi versetti di festa. Prendila, tienila sana e salva e conducila al tuo paese. Non si parla più di cadaveri. Chiamò poi la madre di lei, stese il documento del matrimonio. Poi Raguele chiamò la moglie e le disse: sorella mia, prepara l'altra camera, eccetera. Pianse per lei, poi si asciugò le lacrime e disse: coraggio figlia, il Signore del cielo cambi in gioia il tuo dolore. La conversione del cuore è contagiosa. Raguele ed Edna non hanno sentito la parola di Raffaele, ma sulla certezza di Tobia sperano che forse magari potrebbe anche darsi che, non ci credono del tutto, ma insomma potrebbe pure essere che il Signore li conservi sani e saldi e che le lacrime, il dolore, ti ridiventino feste. E Tobia sta in questo modo cambiando la realtà, le cose. Gli angeli generano angeli. Occorrerà però, come vedremo nel prossimo capitolo domani mattina, un pesce angelico, il fegato, una cosa, il trucchetto, un surplus di grazia, perché davvero Tobia ce la faccia per non morire la notte delle nozze. Cioè non dipende dal fatto che Tobia è così convinto che ce la fa. Tobia è un sacco convinto, quegli altri cominciano a dire forse, magari, potrebbe magari essere, e vedremo. In più ci andrà un'efficacia di grazia nella figura del pesce. Ma il meccanismo a catena comincia. E vedremo con ulteriori ricadute nel prossimo capitolo. Il parallelismo, dicono i fogli, è imperfetto, cioè c'è un epilogo in più, perché l'efficacia della parola dell'angelo è immediata. L'angelo parla e il cuore si innamora. L'efficacia del cuore innamorato di Tobi è l'uomo che fa i compiti, no? Un attimo di problema in più, e c'ha bisogno poi dell'aiuto di un fegato, di un cuore, di un pesce angelico, per creare la connessione tra la salvezza sperimentata dal cuore e il reale. Ed è lo spazio dell'invocazione e della preghiera. Stamattina dicevo, dove sta la nostra preghiera? Esattamente tra un cuore che ha sperimentato la salvezza e un reale che ha bisogno dell'aiuto di un fegato, di un pesce. Ok, questi sono i due ulteriori capitoli che secondo me diventano proprio sempre più carini. E in termini organizzativi abbiamo una doppia chance per recuperare anche la ripetizione di stamattina. Allora, noi possiamo, sono le 4. Non c'è la messa, però c'era la proposta, se ho capito bene, dell'adorazione. Allora, noi abbiamo, possiamo fare un'ora tranquilli a pensare a queste cose qua,
merenda compresa.
Merenda compresa, alle 5, dalle 5 alle 5 e un quarto, una breve introduzione e spiegazione sull'adorazione per avere due criteri di fondo, e poi un attimo ancora di relax, alle 5 e mezza in punto cominciare l'adorazione, mezz'ora fino alle 6, in modo da avere ancora tempo poi per parlare di Tobia, eccetera, eccetera, e dopo cena fare questo discorso su regole e norme, se ci va, e fare il film domani al posto della ripetizione, alle 11. Per scompinferare questa idea che le serate sono momenti giocosi e poi ci sono i momenti seriosi, eccetera, eccetera, che cosa che nella vita è falsa, perché uno magari una sera esce a mangiare la pizza e fa dei discorsi serissimi, poi fa una riunione di gruppo e non cava un ragno dal buco neanche a morire. Allora, nella vita funziona che le cose sono mescolate, questa è una possibilità. Seconda possibilità è la ripetizione su regole e norme, si fa domattina all'ora delle ripetizioni, stasera si fa il film, oppure a scelta vostra altre possibilità possibili. Secondo me il cielo sopra Berlino, che però secondo me è meglio di vedere di mattina che di sera.
Anch'io sono d'accordo.
mattone, ma richiede un po' di concentrazione, bisogna seguirlo, perché se perdi un po' di battute, cioè se perdi un po' di battute sei finito. Secondo me l'idea di vederla la sera così uno.
No. Facciamo una traccia del campo giovanile.
No, ma loro hanno fatto una traccia che non c'entrava tubo.
Domani mattina alle 11. Comunque questo abbiamo tempo per deciderlo. Durerà un'ora e quattro, non lo so, non ho guardato.
Durerà abbastanza.
Questo possiamo deciderlo dopo. Per intanto, orari di adesso, dalle 4 alle 5, merenda e pensamenti, eccetera. 5, 5, un quarto, l'introduzione all'adorazione, 5 e mezza l'adorazione fino alle 6 e poi 6 e 10, un'oretta ancora di lavoro comune. Va bene a tutti questo orario fino a cena, poi vediamo dopo cena. Ok?